Ok, allora diciamo buongiorno, brevi presentazioni, sono Fabio D'Andrea, ho visto un sacco di nomi che mi pare di ricordare dalla triennale, qualcuno meno, per cui bene, sono contento che ci siate e diciamo che questo dovrebbe essere l'ultimo anno in cui ci troviamo in questa particolare configurazione del corso, perché staremmo facendo una serie di piccole modifiche. E probabilmente dall'anno prossimo dovremmo diventare un corso non più a scelta, ma con un minor numero di crediti. Ad ogni modo, insomma, questo è così, informativo più che altro. Il corso, come sapete, si chiama Rischio Ambientale e Sicurezza ed è un corso che, come dire, mira a darvi una percezione un tantino diversa della questione ambientale rispetto a quella canonica, nel senso che, come probabilmente sapranno quelli che mi sentono da un po', il mio approccio a questo tipo di tematiche è un approccio piuttosto ampio per molti versi, nel senso che quello che ci troviamo per le mani oggi non è un problema semplice, tra virgolette, perché chiaramente non sarebbe semplice manco nell'ottica normale, ma è un problema che viene da una lunga serie di processi culturali e di scelte che abbiamo fatto nel frattempo e che adesso si stanno purtroppo, come dire, addensando al pettine, se vogliamo riprendere la famosa formula. Quindi l'ambiente in qualche misura diventa, in quest'ottica, la cartina tornasole di tutte le problematiche di coerenza interna al sistema culturale che abbiamo messo in piedi con cui ci confrontiamo. È un problema di conoscenza, è un problema di integrazione di sfere di percezione, è un problema di rappresentazione, è un problema immaginale. Quindi, insomma, è un tema abbastanza, come dire, impegnativo. Allora, che succede? Che si capita che siano argomenti sui quali scrivo da anni. Quindi, quelle che sono le lezioni, coloro che seguiranno, io mi auguro che voi continuiate, proseguiate, eccetera, poi dobbiamo fare un minimo di, come dire, inventario di quelli che seguirebbero eventualmente in presenza, quanti sarebbero, se potrebbero venire a Perugia, insomma, faremo un po' di conti con calma, però per il momento la configurazione non è male, siamo, mi pare, una decina di voi, e quindi va bene, 11 se non sbaglio, non so, qualcosa del genere. E quindi lavoreremmo da questo punto di vista principalmente con dei saggi e con le lezioni, queste lezioni video. Io come sempre registro l'audio di queste cose perché ci tengo particolarmente a che sia disponibile e lo pubblico su un sito che si chiama www.sociologica.it. Un attimo che ve lo condivido. Eccolo qui, sarà ora che cambiamo l'immagine, devo parlarne col mio webmaster, però diciamo che insomma in linea di massima. Ho già predisposto la pagina dei corsi di quest'anno, quindi come vedete c'è già l'anno accademico 2021. All'anno accademico 2021 troverete le lezioni, come vedete man mano che le inserisco, quella che c'è lì ancora no, ovviamente non l'abbiamo, non c'è perché è quella che stiamo facendo adesso, insomma. E vedrete che ai piedi della pagina, ecco qui ci sono tutta una serie di materiali che possono essere più o meno utili. Chiaramente leggendo le definizioni di solito capite di che parliamo. Questi sono, ecco, per esempio, questi che vedete con Fabio D'Andrea per un'ecologia estetica oppure Of Cripples and Bags, sono dei saggi che rientrano fra quelli che vi stavo dicendo. Poi ce ne sono un altro paio, uno lo devo aggiungere che è appena uscito. Comunque, insomma, diciamo che ecco, i materiali fondamentalmente sono principalmente qui. Come dicevamo, avete preso nota, avete visto, così tolgo la condivisione che sennò già lo spazio è un po' così affollato, non ci si capisce più niente. Ok. E dicevo quindi che il discorso verte su una lettura attenta e un attimo più universitaria, se mi permettete, visto che non si capisce più quando è che faremo l'università oramai in questo sistema, di testi che non sono più manuali. Per carità, il manuale c'è e vi raccomanderei di dare un'occhiata almeno ai quattro primi capitoli perché c'è un quadro, quello comunque poi faremo una lezione in proposito. Per cui il manuale è l'Osti Pellizzoni, e E nel programma per voi ci sono, ormai per tutti oramai ci sono i primi quattro capitoli, quindi l'inquadratura teorica della questione della sociologia dell'ambiente, le principali scuole teoriche, qualche discussione interessante sul problema dell'eccezionalismo cognitivo che riprenderemo e avete quindi un background di discussione. Poi il testo, diciamo, d'esame, al di là dei miei saggi, è Condizio Umana di Ulrich Beck, che è un grandissimo libro, devo dire, e ha una prospettiva, devo dire, sono molto contento, questa è una cosa che chiarirei subito, io adoro quando qualcun altro ha già detto cose che dico io, ovviamente se le copio no, perché non è una buona idea, però se arrivo a una qualche conclusione e poi mi accorgo che qualcuno già ci aveva pensato, dico che vedi, allora non ho sbagliato tutto sommato, è una cosa carina, ecco. Quindi sarebbe interessante che entraste in quest'ottica. Il sapere è un qualcosa che si fa tutti insieme, non c'è nessuno che deve portare nessuna medaglia, non c'è da rivendicare un tubo di nulla, e poi, perlomeno finché si tratta di questioni così. Quando poi andiamo sui brevetti immagino che si scannino, però tanto io non ne farò mai manco uno, quindi il mio problema non si pone, mettiamola così. Quindi il discorso è questo, magari possiamo pensare. Oh, allora, con ordine. Uno o due di questi saggi sono in inglese. Io mi auguro che non costituisca un particolare problema. Se dovesse costituirlo, come dire, vi inviterei nuovamente, come ho fatto ieri la triennale, e come credo abbiate già avuto modo di constatare se avete fatto la triennale, a smetterla di perdere tempo e di studiare sta benedetta lingua, perché serve, c'è poco da fare. Possiamo avere tutta una serie di posizioni teoriche sulla quale possiamo discutere dell'imperialismo inglese, l'anglofonia, quello che vi pare, l'anglofilia e tutto il mondo, però di fatto è la lingua franca oggi, per cui su questo, come dire, no, dobbiamo essere anche un tantino concreti. Ed essendo la lingua franca è quella che permette di entrare in contatto con chiunque. Cioè, se vogliamo discutere con un indiano, c'è l'inglese. Se vogliamo discutere con uno scandinavo, c'è l'inglese. Se vogliamo discutere con chiunque, fondamentalmente, c'è l'inglese, tranne gli italiani, e con gli italiani ormai comincia a diventare difficile discutere con l'italiano, quindi vabbè. Ma ad ogni modo. Quindi, direi che chi vuole intraprendere un percorso di una certa, come dire, consistenza, oggi come oggi, dell'inglese non può fare a meno, gli piaccia o no. Detto questo, poi ovviamente, come dicevamo ieri, appunto, oggi tra le varie richieste che vengono messe giù quando si traccia un profilo di desiderabilità per gli impieghi, la domanda non è più parla inglese, ma è che altre lingue parla a parte l'inglese. Cioè, l'inglese ormai lo danno per scontato. Non so su che basi, visto che qui in Italia purtroppo non è che sia sta prassi particolare, però insomma diciamo che in linea di massima l'inglese è una delle competenze di base. Quindi se poi sei bravo magari parli anche tedesco, parli anche russo, cinese, quello che volete per carità, magari aver avuto l'idea quando ero più giovane ci avrei perso un po' più di tempo, ora francamente mi manca soltanto una lingua. Ho provato con l'arabo ed è stata una bellissima esperienza, ma che diciamo consideriamo chiusa perché non c'è verso. E quindi vabbè, ad ogni modo, questo è quanto. Per cui credo che l'idea generale sia questa. Ora faremo qualche lezione di introduzione anche a livello teorico, quindi ne approfitterei di questi primi appuntamenti sicuramente online, per cominciare a mettere giù il quadro della questione. Vi avviso sin d'ora che giovedì prossimo ci sarà uno dei miei cultori, che è Michele Bernardi, che è un vostro collega, tra l'altro ormai diventato appunto cultore della materia sia qui che in sociologia, che si incarica insieme ad altri della parte, diciamo, più concreta. Nel senso che, visto che una delle tante questioni sulle quali verremo spesso e volentieri è quella della distinzione fra teoria e pratica, che io non condivido minimamente, però che devo fare, a un certo punto bisogna anche adeguarsi. Allora, accanto alle mie lezioni, che potrebbero sembrarvi estremamente teoriche, ma spero di riuscire a farvi capire che non lo sono neanche un po', ci saranno delle lezioni più mirate, più concrete su esempi specifici, su tecnologie. Michele, tra l'altro, è un imprenditore nella sicurezza, per cui dispone di apparecchiature all'ultimo grido, capacità di descrivervi le future questioni e le future possibilità di combinazione di tutti i vari sistemi di rilevazione e controllo. Quindi, insomma, diciamo che da una parte avremo una sfera un po' più universitaria come quando ero giovane, quindi praticamente un paio di eoni fa. E dall'altra invece avremo un accesso più diretto a quelle che sono le tematiche concrete, quindi abbiamo un collega della Protezione Civile che vi parlerà dei casi, più diciamo interessanti e più rilevanti di resilienza, disastri, la condizione del territorio, perché è chiaro che nel rischio ambientale non è che possiamo far finta che in Italia c'è il 92% del territorio che è soggetto a rischi di vario tipo, tra cui inondazioni, crolli, disastri, terremoti, eccetera. Ecco. Quelli sono un po' le parti della tematica ambientale sulle quali sorvoliamo in modo estremamente, come dire, superficiale per non dire criminale, perché di fatto poi sono quelle che ci interessano direttamente. Pensate ad Amatrice, tanto per rimanere nell'immediato, in quello che dovreste aver sentito tutti, ma insomma fondamentalmente il problema è questo. Noi abbiamo, tra l'altro, come vedete, e qui possiamo fare un salto all'indietro abbastanza repentino, ma lo faccio soltanto, cerco di farlo soltanto come parentesi, anche se poi normalmente mi faccio prendere la mano, ma ad ogni modo, come vedete, il problema dell'ambiente comincia non oggi e neanche quando ce ne siamo accorti, cioè non comincia con la bomba di Hiroshima, come vedrete nel manuale, anche se dovendo noi come al solito dare delle date e dei riferimenti, qui l'abbiamo adottato, ma comincia con l'industrializzazione, no? Perché, che ci piaccia o meno, il modello primario economico è quello più amichevole nei confronti dell'ambiente. Perché? Perché comporta che la popolazione sia distribuita sul territorio, conosca il territorio, gestisca il territorio. Non ci sono più torrenti che si ingolfano, non ci sono più frane improvvise, non ci sono più disboscamenti selvaggi di gente che non capisce assolutamente niente degli equilibri locali, ma c'è gente che abita lì, che conosce le minime questioni relative al suo territorio ed è in grado di gestirlo più o meno bene. Poi chiaramente se ci sono dei problemi maggiori si rivolge a un'entità superiore, però tutto quello che è manutenzione ordinaria, chiamiamola così, del territorio, viene da quel tipo di impostazione. Nel momento in cui compaiono le famose fabbriche, come forse vi ricorderete, e quindi la popolazione in qualche modo viene drenata via dalle campagne e viene concentrata in poche aree, cosa che noi siamo riusciti poi a fare come al solito, all'eccesso, ecco, quel tipo di vigilanza e cura del territorio scompare. Noi sapete probabilmente che in Italia abbiamo una dinamica che è, dal mio punto di vista, positiva, però comunque indica una difficoltà di sistema, per cui noi guadagniamo percentuali significative di boschi ogni anno, ma non perché li piantiamo, perché abbandoniamo i campi. Non so se la cosa è chiara, no? Quindi non è una dinamica di gestione forestale sensata, quindi non è che stiamo piantando delle cose con un certo progetto, con certe caratteristiche, magari delle cose che possono tornare utili anche da un punto di vista di uno sfruttamento intelligente e sostenibile. Semplicemente stiamo abbandonando i campi che avevamo sottratto alla foresta parecchi millenni fa, quindi quello magari ce lo risparmiamo, e questi campi, visto che la natura, come avrete notato con l'emergenza Covid, non ci mette molto a recuperare i suoi spazi e i suoi passi, questi campi ridiventano bosco. È chiaro che è un bosco di una certa qualità, di una certa tipologia. Se lo lasceremo lì per abbastanza tempo, probabilmente ridiventerà un bosco come quelli ai quali pensiamo normalmente se parliamo appunto di bosco o di foresta. Però il punto centrale è questo, ovvero sia il territorio in Italia non viene badato, non viene curato, non viene regolato in alcun modo. Saprete perfettamente, o perlomeno se non sapete ve lo dico, che io non sono un fanatico del controllo, tutt'altro. Però diciamo che a un certo livello un minimo di visione, un minimo di prospettiva, un minimo di capacità progettuale non sarebbero una cattiva idea. Noi semplicemente lasciamo che le cose avvengano. Allora, quando avvengono nel bene, non lo dice nessuno, quindi del fatto che i boschi aumentino e noi si sia regolarmente in positivo nei saldi, per esempio, per i buoni dell'inquinamento che vengono utilizzati oggi come titolo di scambio nei rapporti internazionali, immagino saprete più o meno di che cosa sto parlando, spero, se no chiedete. Siamo regolarmente in credito e possiamo anche quindi consentirci, permetterci delle quote di inquinamento atmosferico diverse, perché sapete che è tutto un trade-off, no? Io da una parte creo delle possibilità di annullamento e di recupero dell'anidride carbonica, dall'altra o posso inquinare di più per via di quel comportamento virtuoso, oppure vendo questi crediti in modo che uno Stato meno bravo di me possa dire ok, io mi salvo con loro. Ecco, diciamo che anche qui il pensiero economicista purtroppo la fa da padrone, ma vabbè, per questo lo vedremo estensivamente sul tema. Quindi ecco, noi abbiamo questo discorso, però è ovvio che questa dinamica, che in linea di massima è positiva, anche se appunto vi ripeto, bisogna un attimo mettere i puntini sulle i. Ma dall'altra parte invece ci sono le frane, i crolli, gli smottamenti, i terremoti, le case e gli edifici che non vengono messi a norma, tutta una serie di questioni che poi regolarmente fanno la cronaca, no? Saprete, e i crolli di qua, i crolli di là, l'assassino, le case, le scuole, tutto quello che abbiamo purtroppo dolorosamente riscoperto in questo periodo. Quindi ecco, fondamentalmente il tema dell'ambiente, come vedete, è un tema che parte da lontano. Tanto per cominciare a darvi un minimo di prospettiva in proposito, noi lo faremo partire addirittura da Platone, perché di fatto il problema dell'ambiente è il problema del paradigma occidentale. E il problema del paradigma occidentale è quello della distinzione radicale tra spirito e materia. Nel momento in cui tu, a livello filosofico, a livello religioso, a livello di senso comune, chiami la terra questa valle di lacrime o la prigione della mia anima, non ti stai mettendo su un buon piano. Non so se questa cosa vi sembra, no? Ecco, noi su questa cosa, siccome purtroppo, come abbiamo detto spesso e volentieri, le rappresentazioni immaginali e il modo immaginale di approcciarsi al mondo dal nostro punto di vista è banale, superato, oramai, come dire, soppiantato da questa razionalità strumentale con la quale ci facciamo molto belli, non so più con chi, francamente, però ad ogni modo va bene. Ecco, allora, siccome questa tonalità ci sfugge, non ci rendiamo conto che il problema è lì, è da lì che viene. Quindi qual è la questione? La questione è che finora non avevamo gli strumenti per riuscire a fare danni seri. Come abbiamo avuto gli strumenti è comparso il problema dell'ambiente. Non che questo mancasse prima, perché è chiaro che se voi mettete in cantiere, mettete in conto qualche millennio di disboscamento e di incendi per procurarsi campi, per procurarsi pascoli, un totale disinteresse per tutto quello che non è umano a livello di equilibri ambientali, quindi anche gli insetti, i virus, i batteri, parleremo di questa cosa perché credo sia almeno qui un luogo sensato dove parlarne, un minimo. Ecco, se tu di tutto questo non sai assolutamente un accidente, è chiaro che ti comporti come il classico elefante nella cristalleria. Ora, finché l'elefante in questione era un minimo contenuto perché non riusciva a fare più danni di un tot, il pianeta riusciva a compensare e a mantenere comunque un equilibrio di massima. Nel momento in cui l'elefante invece si è dotato di strumenti tecnologicamente avanzati, a partire dai primi motori e quindi tutte le possibilità di inquinamento del carbone che avrete in mente, suppongo, insomma, Edgar Allan Poe, tutte queste cose, no? Ecco, le famose nebbie londinesi e via discorrendo, già abbiamo cominciato a mettere, no, le castagne sul fuoco. Dopodiché, quando abbiamo fatto la bomba nucleare, è stata, come dire, una festa, perché a quel punto effettivamente lo strumento per sconvolgere radicalmente gli equilibri del pianeta ce l'avevamo. E chiaramente non ce lo siamo fatto sfuggire, perché quando mai dovremmo essere così sensibili e sensati da renderci conto che magari, no, andarci con i piedini di piombo non sarebbe una cattiva idea. Quindi ecco che, come vedete, è un percorso molto lungo che porta fino a qui. Ed è un percorso molto lungo e che crea delle grosse difficoltà. Noi sono qualche anno che ragioniamo, anche con i vostri colleghi, su come fare a farlo capire in giro questo discorso. Perché se da una parte abbiamo messo in atto queste incredibili scoperte tecnologiche, perché voglio dire, non è che, no, non prendetemi per un luddista, diciamo che mi sarebbe piaciuto che fossero bilanciate da un qualche genere di sviluppo parallelo nella comprensione, nella capacità critica, nella preoccupazione per le conseguenze degli utilizzi. Ecco, questo magari mi sarebbe piaciuto un po' di più, ma manca radicalmente. Non so se avete notato che non solo, come dire, aumentiamo le nostre capacità, tecnologiche e quindi purtroppo di conseguenza la nostra possibilità e capacità di fare danni a livello globale costantemente, ma dall'altra parte i processi che dovrebbero in qualche modo portare a una governance sensata di queste scoperte sono evidentemente in difficoltà. Ora non voglio fare commenti espliciti, però credo che basterà farvi una lista di nomi, non so, Bolsonaro, Trump, Johnson, Putin, credo di aver detto abbastanza. Xi Jinping ci potremmo parlare, comunque ad ogni modo sappiamo che tutti questi cinque insieme hanno fatto la gran parte del pianeta. E credo che, insomma, la loro sensibilità su queste tematiche e la loro capacità di pensare al di là di un brevissimo intervallo siano piuttosto evidenti. Quindi, ecco, da una parte abbiamo una capacità di fuoco impressionante, dall'altra abbiamo quelli che ho le mani sui pulsanti che sono dei perfetti esempi di idiozia totale. Non avrei dovuto dirlo, però vabbè, chi se ne frega tanto, a un certo punto mi denunceranno nel caso. Allora, il problema quindi cosa ci dice? Ci dice che la questione, come vi dicevo, non è semplicemente, sempre con le virgolette, ambientale. La questione è ben più profonda e più complessa. Il problema dell'ambiente ci sta mettendo davanti alle conseguenze di un'impostazione culturale che non può più reggere. Ma non per il pianeta, perché qui dobbiamo capirci bene su questa cosa. Tutti dicono, ah, il pianeta. Ecco, il pianeta se ne sbatte. Perché al pianeta, se noi ci levassimo di torno, ci metterebbe un amen a tornare ad altri equilibri, ovviamente, perché noi, insomma, siamo riusciti a sterminare quasi tutto quello che si era evoluto con noi nel frattempo, dal quale dipendevamo. Quindi, chiaramente, capirete che non è che sia molto facile essere ottimisti sulle nostre prospettive, no? Noi stiamo continuando a sterminare tutto ciò che ci capita sotto mano, senza mai porci il problema. Uno degli esempi calzanti da questo punto di vista è quello delle api. Probabilmente sarete al corrente del fatto che le api sono uno dei tanti talloni d'Achille che ci stiamo portando dietro. Non ci si fa granché caso, non abbiamo capito assolutamente niente di come funzionano, perché chiaramente non è che ci possiamo perdere più tempo del tot. Le api fanno il miele. Dopodiché, se fanno pure qualcos'altro, vabbè, affari loro. No, non so affari loro, perché le api sono diciamo, uno di quei tratti di qualità nella catena globale ecologica, no? Senza le api saltano una serie di processi che, guarda caso, poi ci tornano addosso come un boomerang. Però, ecco, questa sensibilità del fatto che ci sono dei boomerang e delle cose che magari sarebbe opportuno evitare di fare, non la riusciamo a mettere a fuoco. Quindi una delle questioni interessanti, come vedremo, sarà come fare a cercare, come fare a riuscire a far capire al resto del mondo che le situazioni sono queste. Come fare a far capire che non c'è più gran tempo? Come fare a far capire che ciò che tu fai ha un peso? E questo ovviamente lo vedremo perché è uno dei grandi alibi, no? La cosa che oggi vuole, vabbè, chi la che me frega, fa la differenziata, tanto so uno. Ho capito. Ma se tutti ragionano così, sono 7 miliardi e 8. E 7 miliardi e 8 cominciano a essere una cifra d'impatto, no? Tra l'altro abbiamo anche quest'ultima questione. Grazie a tutti i progressi che, per carità, sottoscrivo con gioia perché me ne avvalgo, in campo di salute, igiene e tutto quanto, noi siamo diventati tanti. No? Poi possiamo discutere se siamo diventati troppi o meno, ma insomma, comunque, diciamo che da un punto di vista di un bieco calcolo materiale, la Terra, tutto sommato, la capacità di sostentare tutta sta gente al momento ce l'avrebbe se fosse organizzata in un altro modo. Perché, e qui lo dico tanto perché io frequento Weber da questo punto di vista e quindi, come dire, scopro le mie carte subito. Io trovo che la gestione attuale della nostra, economia, non nostra italiana in generale, sia oscena. Non riesco a capire perché non ci siano rivoluzioni a catena, perché di fatto sarebbe quello il caso, no? Non so, per esempio, tanto per chiamarne uno in caso subito, il caso Suarez. Allora, già il fatto che qualcuno venga pagato 5, 6, 7 milioni per dar caccia a un pallone a me mi fa venire un senso come di mal di mare. Però non solo questo, ma dopodiché con tutte le conseguenze che riporta, ma noi abbiamo, e tutti lo accettiamo come se fosse normale, una decina di persone il cui capitale, il cui patrimonio equivale grosso modo alla gran parte delle risorse disponibili sul pianeta. Se pensate che sia una cosa sensata, accomodatevi, io per carità, più che dire che a me fa schifo non faccio, perché non è che mi possa mettere a giudicare, però diciamo che da un certo punto di vista sentirmi fare dei discorsi sulla fame nel mondo e sulla crisi ambientale quando c'è Jeff Bezos che soltanto dal divorzio perde 70 miliardi di dollari è una cosa che mi fa girare le palle, ma tanto, non poco, me ne fa girare de brutto. E soprattutto quello che mi fa girare le palle è che pare che lo pensi solo io, quindi va bene, probabilmente sbaglio, però diciamo che ancora ritengo di avere un minimo di capacità di giudizio in proposito, per cui almeno la mia posizione la mantengo, dopodiché gli altri fanno come gli pare, evidentemente non credo che Jeff Bezos risenta particolarmente della mia opinione. Però diciamo che, ecco, siccome abbiamo costruito un sistema nel quale non si capisce bene le risorse come vengano distribuite, certo, sarà la famosa mano invisibile di Adam Smith, che tutti i critici successivi dicono essere invisibile semplicemente perché non c'è, e mi sembra piuttosto evidente che non ci sia, perché se la distribuzione migliore delle risorse è questa, vabbè, ok, andiamo avanti, i puntini ve li lascio riempire con santa pace a voi. Quindi, come vedete, la questione, no, è estremamente variegata e complessa. Il manuale, da questo punto di vista, fa un eccellente lavoro, credo sia uno dei migliori testi che io abbia visto in generale, devo dire la verità, perché non è semplicemente un manuale di sociologia dell'ambiente, è un manuale di sociologia che poi si concentra sull'ambiente. Quindi la prima parte in particolare vi mette davanti a tutte queste questioni, ovvero sì al fatto che parlare di ecologia e di ambiente diventa quasi immediatamente una questione politica. No? Pensate semplicemente agli Indios in Amazzonia. Direi che abbiamo già detto tutto quello che serve, però non stiamo facendo un accidente. E mi cerchiamo dentro anch'io su questo perché è ovvio, ma che possiamo fare veramente da questo punto di vista contro una popolazione intera che ha eletto un perfetto imbecille pericoloso e che manco muore oltretutto, scusate questo so che è brutto dirlo, però prima l'hanno accoltellato, poi si è piato il Covid, è ancora lì, santi Dio, ci deve essere qualcosa da qualche parte che non funziona. Ma ad ogni modo, lasciamo stare. Ecco, che pensiamo di poter fare? Qualcosa però bisognerebbe anche farla. E quello che cercheremo di studiare, di comprendere un po' meglio da questo punto di vista, è il fatto che noi siamo esseri estremamente complessi anche a livello di conoscenza e di semantica, e che uno dei canali, quello che avrebbe dovuto essere il canale privilegiato per questo tipo di discorsi, ovvero sia la ragione, il discorso, il logos, no? Tutte queste cose, al momento è in cortocircuito. È in cortocircuito per un sacco di ragioni, delle quali ovviamente non credo di avere titolo a discettare più di un tot. Diciamo che mi limito a accorgermene, nel senso che l'utilizzo smodato che ne viene fatto in termini molto semplicistici sui social media è probabilmente una delle questioni. Il non cale costante in cui vengono tenute le capacità critiche di comprensione, di raffinatezza intellettuale è un altro. No, voi saprete probabilmente che siamo, se non sbaglio, a livello mondiale, tra i migliori, tra virgolette, per analfabetismo di ritorno. Che insomma è qualcosa che mi sarei risparmiato molto volentieri, ma questo implica non solo che qui comincia a diventare difficile fare qualunque tipo di discorso, perché la gente non te capisce, semplicemente, ma che tutto il mondo, per molti versi, sta avviandosi su questa china, perché noi ci siamo avvantaggiati come al solito, perché evidentemente eravamo stati troppo bravi prima, quindi dal Rinascimento in poi abbiamo detto, vabbè, mo basta, queste stronzate lasciamo perdere. Però il problema dell'analfabetismo di ritorno è serio, perché indica delle incompetenze intellettuali, per cui se tu vuoi parlare con qualcuno e cercare di spiegargli qualcosa, come fai se quello non è in grado di capirti? Se dopo 10 parole ha perso il filo e devi ricominciare, se non capisce le parole che usi. Perché tenete presente che noi abbiamo anche quest'altro di problema. Vi sto buttando tutto lì, ma è la prima giornata, quindi, come dire, mettetevi l'elmetto. Ma abbiamo il problema del fatto che il linguaggio a disposizione diventa sempre meno. Le parole che la gente usa per parlare sono sempre di meno. E soprattutto adesso ci abbiamo messo pure le GIF o GIF, le emoji e tutto il resto, ormai praticamente non parla più nessuno, grugniscono, oppure usano il cellulare. E capite che parlare con qualcuno, cercare di convincere uno che grugnisce, non è semplice. Quindi bisogna trovare degli altri strumenti. Ora, il marketing, gli altri strumenti li ha trovati. Le immagini, i gesti, i comportamenti, la miscela di sollecitazioni sensoriali, quindi musica, colori, testi e via discorrendo, funziona. Perché funziona? Perché noi non siamo soltanto razionali. Noi siamo anche razionali, pensiamo di essere molto più razionali di quanto non siamo, e ci siamo dimenticati radicalmente il fatto che siamo anche corporei e immaginali. Allora, la questione è come facciamo a passare attraverso queste altre sfere, perché quello che vedremo in quest'anno è un modello antropologico complesso e innovativo. Mazza, sto diventando bravissimo. Che vuol dire? Vuol dire che cercheremo di dare una nuova interpretazione a quello che vuol dire essere umani, dove accanto a quello che è stato privilegiato da Cartesio in poi in modo assolutamente radicale e univoco, ovvero sia la famosa ragione calcolante che ci ha portato dove siamo, esistano, sussistano, siano strumenti di intervento anche la corporeità e quindi l'intelligenza corporea e spaziale e l'intelligenza emotiva e simbolica, che noi abbiamo, ma non sappiamo di avere. e quindi vengono ad oggi sfruttate in modo abbastanza, come dire, libero da tutti coloro che ne sanno qualcosa. Pensate per esempio ai propagandisti politici, pensate per esempio ai creativi del marketing, pensate a tutti quelli che vogliono farvi fare cose. Come fanno a farvi fare cose? Chiedendovele? No, perché sarebbe, no? Come dire, controproducente, magari dovrebbero spiegarsi, dovrebbero patteggiare un qualche tipo di scambio. Se io invece riesco a fare in modo che tu le faccia, pensando che si tratta di una tua libera scelta, pensando che si tratta di un tuo, come dire, no? Trucco che hai pensato e che col quale freghi anche gli altri, io vinco perché tu ci caschi con tutte le scarpe. È semplice. Quindi il problema è lì, riconoscere gli strumenti e cercare di trovare dei modi etici di utilizzarli. È un po' la dinamica, no? degli hacker con cappello bianco o cappello nero. Quelli col cappello nero rubano e fanno come gli pare, quelli col cappello bianco usano gli stessi strumenti per ridistribuire la ricchezza, per esempio, che può essere un'ottima strategia, secondo me, oppure per superare tutta una serie di ingiustizie assortite, delle quali probabilmente sarete già di vostro al corrente. Quindi l'idea è questa, cerchiamo di ragionare, perché lo dovete fare voi ragazzi, perché io ormai sono, come dire, sono vecchio. L'unica cosa che mi rimane è sperare che, di avere qualche altra buona idea strada facendo e che qualcuno dica, oh caspita, però tutto sommato non ha tutti i torti, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Può andar bene, potrebbe essere un'ottima dinamica, c'è un problema, che purtroppo io non credo che ci sia rimasto tutto sto tempo per farlo. Perché noi ci comportiamo regolarmente come, e quando ti dici una cosa del genere la risposta è vabbè, ma è sempre successo. Ora, come dicevamo, non abbiamo mai avuto gli strumenti per fare il vero casino. È sempre successa una cosa che era gestibile perché tutt'al più, come dire, no? Una carestia, una pestilenza, una guerra, arrivederci e grazie. Passano 20 anni e stiamo da capo a 12. Ecco, adesso no. Quindi tutto sto tempo per cercare di trovare gli strumenti, per far capire a qualcuno che la questione è piuttosto seria, che ne va dell'equilibrio di quella che al momento sappiamo essere l'unica situazione di vita armonica di tutto l'universo, ecco questo magari credo che un po' di, no, verve ce la dovrebbe anche trasmettere. Per cui l'idea generale del corso è questa, tanto per farvela capire. Ok, allora, visto che questa modalità di lezione non è proprio particolarmente facile da digerire o poco faticosa, finisco questa parte e poi vi lascio liberi per un po' così appunto rifiatate. Allora, abbiamo lezione oggi, e quindi il mercoledì mattina dalle 10 all'1, e il giovedì pomeriggio dalle 4 e mezzo alle 6 e mezzo. In linea di massima il giovedì pomeriggio è devoluto agli incontri che vi dicevo prima, quindi incontri con professionisti, altri studiosi, abbiamo un fisico del CNR che verrà a farci lezione e non vedo l'ora di essere lì a sentirlo. Però comunque, ecco, insomma, diciamo che la parte un po' più significativa di lavoro di gruppo, ragionamento corale, eccetera, eccetera, sarà il mercoledì mattina, quindi questa. Spero vivamente di poterla fare in presenza perché francamente è tutta un'altra cosa, come probabilmente capirete, perché guarda caso il discorso della lezione online e dell'insegnamento online della DAD che tutti fanno cade perfettamente in quello che vi ho appena detto, no? È l'intelligenza disincarnata. Perfetta, no? Il problema è che non basta. Per fare una lezione, per pensare cose originali, per avviarsi su cammini non particolarmente battuti, ci vuole un gruppo, ci vogliono altre energie, ci vogliono altri rinforzi costanti, dei circoli virtuosi di reciproche influenze che portano a andare oltre. Quindi proviamo a farlo anche qui, per carità, ci proviamo, però il non essere vicini, chi si ricorda Maffesoli e la prossemia forse avrà un qualche tipo di discorso, ecco, è un prezzo. Dal nostro punto di vista è una fortuna, no? Abbiamo visto, ah, che fortuna, possiamo starcene a casa, lavoriamo separati, non dobbiamo spostarci, non dobbiamo parlare con quel rompicoglione del banco vicino o della scrivania accanto. Tutto molto bello, però ci stiamo perdendo gran parte della qualità dello scambio, del rapporto, del lavoro, della vita. È È quello il paradigma, io quello vorrei che capiste, cioè non è che questa cosa è un discorso campato in aria che non ha delle ricadute concrete, ce l'ha e come cazzo ricadute concrete? Cioè abbiamo un'isola di immondizia nel Mar Pacifico, abbiamo gente che vorrebbe che ce ne stessimo tutti a casa a fare i nostri lavori senza più parlarci, senza più toccarci, senza più vederci, è arrivato sto cazzo del virus, scusate, che proprio ci mancava solo lui, che così ci ha reso, come dire, ancora più difficile. L'idea del contatto umano, del toccarsi, della prossemia, ecco, abbiamo dei problemi piuttosto seri. Quindi il punto centrale è questo. Beh, direi che per il momento possiamo anche darla così. Facciamo un quarto d'ora di break, quindi ci rivediamo alle 11. Ok? Respirate pure. A fra poco. Ok, quindi dicevamo, sono andato a controllare il sito e mancano un paio di cose, però insomma diciamo che al momento il primo saggio sul quale ci concentreremo è quello sull'ecologia estetica, per cui potete tranquillamente scaricarlo, è un saggio online, quindi non ci sono problemi. Dopo di quello passeremo ad uno sulle consider qualche considerazione a proposito dell'essere umani. Secondo Cartesio, e poi ne abbiamo almeno un altro paio da contemplare. Uno è quello che è lì, appunto, che si chiama of Saddles and Bags, che è su dei problemi di consistenza del reale, e l'altro è uno che devo mettere il link nuovo perché è appena uscito su Imago nuovo ed è credo interessante. Si chiama L'universo come processo, che è poi il succo della questione, insomma, per certi versi. Però lì addirittura arriviamo ad Eraclito, quindi siamo ancora prima di Platone. Piano piano stiamo andando a finire chissà dove. Però purtroppo ci sono delle cose peculiari che si scoprono quando si fa un po' di ricerca fatta in un certo modo. Allora, che succede? Che cominciamo un attimo su questo, perché poi lo troverete, però intanto ve lo accenno. Una delle manie dell'ultimo periodo, ovviamente, ha a che fare con metodi e metodologie, cosa che non credo vi sorprenda più di tanto, visto che ci siamo molto concentrati su queste cose, lasciando da parte tutto quello che invece era, secondo me, un attimo più interessante e utile, ma vabbè. Abbiamo deciso in qualche misura che attraverso procedure e protocolli le cose vengano quasi da sé, senza che ci si debbano poi mettere le mani noi. Io invece sono convinto che con le procedure e protocolli si ottengono delle meccanizzazioni di comportamenti che sono deleterie per la comprensione e per la, come dire, per l'intelligenza creativa, mettiamola così, così cominciamo a usare un po' dei termini che conoscerete. Allora, nel saggio, quello appunto di Eraclito, l'ultimo, ho messo a punto una piccola nota metodologica su come ritengo che si debba fare ricerca. E ve ne parlo subito, così ci leviamo il pensiero e magari cominciate anche ad applicarlo. Nel senso che il problema della ricerca è anche, e come al solito, un problema di equilibri fra quantità e qualità. Noi oggi riteniamo in qualche misura che per poter parlare di un qualche tipo di tema si debba essere letto tutto lo scibile, lo si debba essere, come dire, schedato, analizzato, confrontato, menzionato, tutta una serie di cose che non finiscono più e che in qualche misura questo già di per sé sia quasi sufficiente, senza necessità poi di aggiungere particolari altre idee strane. Voi come forse saprete, tra l'altro. Vabbè, finisco questo, poi facciamo un breve giro di presentazioni perché, visto che siamo pochi, sarebbe opportuno cominciare a, come dire, alzare un po' il tono relazionale di questa classe, e la magistrale, secondo me, ce lo permette. Ad ogni modo, diciamo che per chi non lo sapesse, a livello accademico potrei essere definito uno specialista di Georg Simmel, che è un sociologo molto importante, devo dire. Per la sociologia in particolare, ma comunque per la cultura, che è vissuto a cavallo tra 1800 e 1900 in Germania. E una delle cose che diceva Simmel a questo proposito era che ovviamente ha avuto una serie di problemi che non finivano più con l'establishment accademico perché si comportava in modo un tantino alternativo, mettiamola così. E quindi cosa diceva? Dice, io non posso far altro che dire, cercare di dire al meglio quello che ho incontrato strada facendo. Quindi non è che io posso mettermi a discettare dell'intera bibliografia, biblioteca, tematica di tutto quello che è stato detto da tutti, chiunque. E qui parliamo del Novecento, poi figuratevi, quindi, insomma, che non era manco particolarmente difficile volendo nel complesso, no? Ma posso limitarvi a dire quello che è scaturito, quello che mi è venuto in mente dagli incontri con le cose che ho incontrato. No, è una strada, la chiama una strada con un cuore. Ora è molto divertente questa cosa perché questa citazione sta all'inizio del primo libro di Carlos Castagneda. Ora non so se qualcuno di voi sa chi sia Carlos Castagneda. Temo di no, perché purtroppo abbiamo una memoria culturale un tantino labile in questo periodo. Però Carlos Castagneda, quando ero piccolo, era uno dei grandi guru del pensiero alternativo. Poi è diventato un maestro New Age. Poi, insomma, se fate qualche ricerca troverete delle cose molto interessanti su di lui. E ha scritto delle cose di una bellezza rara, devo dire. Perlomeno i primi 3-4 libri sono spettacolari, dopo comincia a diventare un tantino. Vabbè, comunque, vedete un po' voi. E il primo libro si chiamava A scuola dallo stregone. Ed era un testo antropologico. Perché lui parte come antropologo, un antropologo che va a studiare questa tribù degli Yaqui, che forse chi ha letto Tex Willer conoscerà, perché era una delle grandi nazioni, delle grandi prime nazioni indiane in America, ai tempi, diciamo, no, quando ci è andato lui già no, però insomma diciamo che era una delle grandi nazioni indiane, e conosce questo sciamano che chiama Don Juan, tant'è che a scuola dallo stregone, lo stregone sarebbe lui, questo è il primo titolo del libro. E nell'esergo, cioè le citazioni che si mettono all'inizio dei libri, il libro comincia con due citazioni, una di Don Juan e una di Georg Simmel. Il bello della questione qual è? Che io il libro lo lessi ben prima di sapere chi fosse Georg Simmel. Nel senso che lo lessi a 18 anni, perché erano quelle cose che al tempo si leggevano, Siddhartha, insomma tutta una serie di cose che andavano più o meno da sé. E poi mi era capitato di incontrare un personaggio estremamente peculiare per il quale, che poi mi ha dato molto strada facendo, no? E quindi io insomma lessi sta cosa, però chiaramente al tempo non registrai, perché sapendo minimamente chi fosse Georg Simmel, diceva, bella frase, e poi sono andato avanti e ho continuato con Castagneda. Dopodiché che succede? Passano gli anni, arrivo, divento sociologo, e mi ricordo che in quel libro c'era un discorso sullo spazio molto interessante, un capitolo che poteva osservirmi per una cosa che scrivevo. Quindi a un certo punto riprendo il libro per vedere di trovare sto coso, lo apro e mi trovo la citazione di Simmel. E la guardo e dico, oh cazzo, detto proprio così, in modo. Perché, no, sono quelle cose che dici, ma allora, come dire, è un complotto cosmico da quando ero piccolo che andiamo avanti, perché di fatto, no, la sensazione generale è esattamente quella. Cioè, quando fai ricerca, ed è più o meno quello che dice Simmel, quando fai ricerca e ti disponi in modo accogliente verso il mondo ti dà delle dritte, chiamiamole così, ti dà delle tracce, ti fa fare degli incontri. E questa cosa si chiama in qualche misura sincronicità. È un concetto junghiano molto interessante che indica cosa? Indica che ci sono delle coincidenze che non sono causali, ma sono più che coincidenze. No. Il mio incontro con quel famoso docente di francese, no? Cosa che non ti aspetteresti mai, tu vai a studiare una lingua e trovi un filosofo particolare. Oppure, appunto, riprendi un libro del quale non ti ricordavi in accidente e ti accorgi che, oh, ti fa fare una bella figura col consesso simmeliano mondiale, perché non se ne era accorto nessuno che ci fosse questa citazione di Simmel nel testo di Castagneda, quindi quando l'ho raccontato a Chicago tutti quanti in visibilio. Sono quelle cose che in qualche misura ti spingono a pensare, no? Perché dici, vabbè, una coincidenza, due coincidenze, tre coincidenze. Può essere che siano sempre solo coincidenze o è qualcosa di più. E l'idea generale, che deriva anche da quello che dice Simmel, è esattamente questa, ovvero sia che la ricerca è un habitus mentale, un modo di porsi verso il mondo. No? Lo vedremo anche con Heidegger, perché, come dire, non ci facciamo mancare nulla. Però è un concetto che, anche per esempio in Eraclito, è il concetto di apertura verso il mondo. È l'idea del fatto che tu non sei mai solo e isolato, né nei tuoi rapporti umani, né né nei tuoi rapporti ambientali, né nei tuoi rapporti cosmici, tu sei perennemente parte di un tessuto o di un processo, meglio, in costante evoluzione. E se in qualche misura ti avvicini a questo processo, ne trai benefici. Ok? Quindi incontri le persone che ti serve incontrare per certi versi, che non è ovviamente un qualcosa che tu limiti poi al tema della conoscenza, perché la conoscenza è un aspetto del tuo vivere all'interno di un contesto, è una parte di te, no? E quindi qui andiamo a riprendere per esempio quel discorso che probabilmente alcuni di voi si ricorderanno sulla Bildung tedesca, sul fatto che essere uomini significa divenire sempre più uomini, e questo è di nuovo Simmel. Scoprire cose di sé nuove, mettere a fuoco nuove connessioni, stabilire nuove connessioni e farle vedere agli altri. Conoscere è questo, non è semplicemente ottenere un risultato numerico. E questo tipo di conoscenza è una conoscenza che ha riflessi su di sé, sull'ambiente, su quelli che vivono accanto a noi, eccetera, eccetera, eccetera. È quella che chiamo cultura attiva. E che vorrei che in qualche modo quelli che non ne hanno già sentito parlare fino alla nausea comincino a contemplare, soprattutto perché la magistrale è questo, la magistrale è il momento in cui cominciate a farla voi la cultura, non semplicemente a farvela dire da qualcun altro, o perlomeno secondo me dovrebbe esserlo, perché altrimenti non si capisce bene il senso della cosa. Già l'università di per sé dovrebbe fare questo lavoro, però visto che l'abbiamo fatta diventare un grande liceo, almeno la magistrale, quando possibile, sarebbe carino che facesse quello che deve. Anche perché io credo, come immagino avrete capito, che questo tipo di attività sia la più bella attività che uno può perseguire, visto a parte che lo faccio da 30 anni, però insomma, diciamo che a parte quello, non mi sono manco stufato di farlo, quindi evidentemente c'è una buona tenuta nel tempo, no? Rispetto a tante altre cose che invece scadono. Però non è tanto e soltanto questo. Come vedete, il discorso della conoscenza è un discorso che va reintegrato all'interno della costruzione di senso e della capacità di conoscere se stessi e gli altri. Non è un'attività strumentale che io faccio soltanto per costruire un ponte, non è un'attività strumentale che io faccio semplicemente per scoprire la percentuale di coloro che hanno votato Lega o hanno votato 5 Stelle o PD e per quale motivo l'hanno fatto, quali sono le variabili socio-economiche, per carità, tutto molto interessante, però ridotto a questo è noioso. È in larga misura inutile. Ok, quindi conoscere invece è questo atteggiamento di apertura verso il mondo che ti permette di fare degli incontri importanti e, se sei fortunato, di poterne dar conto agli altri e dire: oh, io ho conosciuto questo, questo e questo. Non mi dica che ce n'erano altri 50, perché non mi interessa. Non sono quelli. No, io ti aggiungo questa mia piccola parte, dopodiché tu ci fai quello che ti pare, non è un problema. Ma non devo essere enciclopedico, non c'è bisogno che dopo aver letto A debba leggere pure tutto il resto dell'alfabeto. Probabilmente leggerò F, leggerò K, leggerò Z, perché è quello che più o meno sembra costellare lungo il mio percorso. E quindi questo percorso è costruito dalla sincronicità da una parte e dalla serendipità dall'altra. Dice: Madonna, che parole complicate. Serendipità è simpatico ed è di fatto un termine zen, l'abbiamo tradotto nella pratica zen, è esattamente quello, ovvero sia è trovare le cose senza cercarle. Che vuol dire? Vuol dire che tu stai facendo una cosa e te ne capita un'altra che guarda caso è perfettamente coerente con quello che stavi facendo, ma alla quale non avevi pensato minimamente. Questo perché? Perché tu sei limitato. Tu non sei in grado di sapere a priori cosa ti servirà per fare qualcosa, perché c'è talmente tanto in giro che, a meno di una bacchetta magica, non a caso poi appunto Harry Potter e tutto il resto portano la bandiera, perché tutti vorremmo la bacchetta magica con la quale dire: ok, allora che devo leggere per risolvere questa questione? Sarebbe perfetto, non succede. Però, a meno di non avere la bacchetta magica, devi anche appunto in qualche misura rinunciare all'idea che tu sia in grado di progettare tutto il tuo cammino. Tra l'altro vi faccio presente che progettare tutto il proprio cammino è una delle migliori strategie per renderlo una cosa quasi inutile e noiosa. Pensate alle vacanze. Tu vai in vacanza e ti sei già progettato da prima tutto quello che accadrà lungo la tua vacanza, tutte le scansioni temporali, quando prenderai il pullman, dove scenderai, che stanza ti daranno in quell'albergo. Scusate, che palle! Anche perché poi, tra l'altro, di solito non succede. Perché capita qualcosa che ti fa saltare tutte queste cose, quindi ti trovi a doverti scapicollare, improvvisamente la vacanza diventa divertente perché non sai più dove mettere le mani, quella stanza non c'è, quell'albergo è crollato, è andato a fuoco una cosa, insomma, tutte quelle cose divertenti che capitano normalmente, però è esattamente lì il termine, il punto della questione. Vuoi in qualche modo partecipare alla tua vita oppure ti sei limitato a impostarla e dopodiché la percorri come la famosa pallina del flipper? Questo è il punto. Allora, purtroppo noi abbiamo questa idea che il controllo preventivo, la pianificazione e la definizione costante di questo genere di cose sia il modo migliore di vivere. Anche se non credo che ci sia oramai una qualche tipo di sensazione che la cosa sia vera, perché lo vediamo che non funziona così, no? Fondamentalmente non funziona così. Di conseguenza abbiamo bisogno di, no? Cercare di modificare i criteri con i quali affrontiamo alcune cose. Conoscere, credo che sia una delle cose più importanti che noi possiamo affrontare, e conoscere accade in modi diversi da quelli che ci hanno raccontato. Perché? Perché noi abbiamo un approccio, come saprete, economicistico, quindi abbiamo un approccio per il quale le cose vanno fatte secondo un certo tipo di scansione logica e organizzativa, che è più o meno la fotocopia di quella che era l'organizzazione scientifica di lavoro di Frederick Taylor, probabilmente ne saprete, adesso ne parliamo un attimo al volo, tanto per darci un'idea. Però, quella cosa che potrebbe avere senso all'interno di un processo produttivo di fabbrica, non ha senso all'interno dell'università. O della conoscenza, per carità, no, l'università è una parte della conoscenza, no? Però pensare che tu possa applicare delle scansioni aziendali al farsi di un pensiero e di una comprensione è assurdo. Vi faccio un brevissimo esempio. C'è un saggio di Georg Simmel che si chiama Ponte e Porta. Sono 5 pagine. Io ci sto lavorando sopra da 20 anni. E ogni volta che lo riapro, mi viene in mente qualcos'altro. Allora, se io devo ragionare in termini quantitativi, io di fatto sto perdendo tempo da 20 anni. No? Perché dal punto di vista ministeriale 5 pagine corrispondono più o meno a mezz'ora di tempo, un'ora di se sei uno che legge lento. Ma come faccio io a mettere in connessione il contenuto e la potenzialità di contenuto di quelle pagine con un tempo di consultazione? Che idea ho io del conoscere se mezz'ora è sufficiente per leggere 5 pagine e dopodiché ho fatto? Io non so di che parlo, questo è il grande problema. Cioè, noi siamo perseguitati. Oh, guarda. È arrivato Gianluca. Allora, scusate, mi è arrivato un mio amico ed ex studente, che mi fa molto piacere sapere esserci perché. Vabbè, allora, dicevamo comunque che idea ho della conoscenza? E questo è il punto. E come vedete, si tratta anche qui di conseguenze estremamente concrete, no? Perché? Perché a un certo punto io arrivo all'università e mi dicono che devo studiare, che ne so, 9 CFU, i quali corrispondono a 54 ore di lezione e probabilmente altrettante ore di studio, e quindi io potrei legittimamente ritenere che dopo aver fatto 110 ore di lezione e studio, io sono preparato in quella materia. Può anche darsi. Ma posso dire che è automatico? Io credo che tutti voi sappiate che ci sono dei giorni in cui leggete e capite e dei giorni in cui leggete e basta. O no? Immagino di sì, io lo so perfettamente, me lo ricordo da quando ero piccolo, ma comunque, e non è che è una cosa che poi passa, no? Cioè, sono delle volte che tu rileggi una pagina e dici, cazzo, come ho fatto a non pensarci che questo poteva essere utilizzato in questo e quell'altro modo? E la terza volta che la leggo, ecco, la terza volta l'ho capita. Ok, quindi, come vedete, conoscere vuol dire anche darsi ascolto, e questo è l'ultimo dei 3 step della mia nota metodologica quando la troverete. Ovvero sia autoascolto. Un autoascolto che sia non necessariamente indulgente. Un autoascolto che non sia assolutamente, come dire, apologetico, no? Un autoascolto onesto. Un ascolto che mi dica che ci sono dei giorni in cui è inutile che io studi, perché tanto non capirai niente. Ci sono dei giorni in cui qualunque cosa avessi pensato di fare, invece è opportuno che studi, perché mi stanno venendo un sacco di idee in testa. No? È qualcosa che ci permetta anche di capire un po' meglio come funziona la comprensione, perché io credo, e qui vi parlo ovviamente di esperienza diretta, ma suppongo che non sia soltanto una cosa mia. Ci sono delle volte, sulla scorta della serendipità di cui parlavamo prima, che mentre fai una cosa ne capisci un'altra. E non è necessario che sia una cosa correlata, anzi, probabilmente meglio fare una cosa che non c'entra niente. Non so, scopare il terrazzo perché era sporco, avere un hobby manuale, andare a fare due passi, pensare ad altro. Ecco, in quei momenti in cui liberi la mente dalla tua ingombrante presenza, la mente fa il lavoro suo. E improvvisamente, no, il famoso eureka pitagorico, dici, cazzo, ecco cos'era. Ecco che voleva dire, ecco chi era che dovevo citare, ecco cosa avevo pensato. Tutte queste cose non sono lì disponibili alla tua mente consapevole, alla tua attenzione. La tua attenzione è un fenomeno sul quale ci raccontiamo un sacco di balle, ma non è quello che intendiamo. Capite? Io non ho perennemente disponibili tutti i materiali che ho raccapezzato strada facendo, magari. Sarebbe veramente, probabilmente, però non lo so se sarebbe tanto una buona idea. Non so manco se il magari, tutto sommato, sia un'idea così brillante. Perché di fatto cosa ho io? Ho ciò che emerge in richiamo ad una mia particolare come dire, situazione spirituale, a un particolare grado del modo in cui la mia apertura conoscitiva si sta configurando. Se sono bravo e riesco a non darmi troppo fastidio, da questa configurazione emergono dei materiali, tornano in mente cose che improvvisamente si connettono e ti danno un senso di eureka. Ecco com'era. Ecco cos'era quella cosa che mi continuava a girare per la testa mentre leggevo e studiavo e scrivevo e non riuscivo a metterci il dito sopra perché il conoscere è elusivo. Perché le connessioni sono molto più sottili e sofisticate di quanto non ci raccontiamo. Non sono connessioni meccaniche, non sono semplici causa ed effetto per cui schiaccio il pulsante A e succede B. No, è molto più divertente e stimolante e frustrante di questo. E riuscire a entrare in quest'ottica è cominciare a diventare dei ricercatori. Perché l'idea è esattamente quella, è farsi il proprio sapere. E questo sapere non è fatto soltanto da ciò che abbiamo letto, studiato, come dire, da ciò che abbiamo strumentalmente concepito come utile a questo fine, ma è fatto in larga misura anche dal nostro pregresso, dalla nostra storia, dalla nostra esperienza. Di nuovo, è il modello della Bildung che ci interessa, no? O quella che abbiamo chiamato a lezione nella triennale cultura soggettiva. Il fatto che noi, attraverso una consapevole operazione su noi stessi, consapevole e inconsapevole, siamo in grado di forgiarci degli strumenti conoscitivi unici. Oh, Madonna Santa, Gianluca. Come posso dire? Allora, dicevamo, sono strumenti conoscitivi unici perché derivano dall'incontro fra il mondo e noi siamo tutto sommato unici, no? Uno dei punti centrali di Simmel, qual è? L'amore manifestato estensivamente, mi pare che ti stai preparando, come dire, per fare cose complicate, così a occhio. L'amore confessato, ammesso, proclamato per quella profondissima posizione di individualità che c'è in ognuno di noi. Ok? Quello è il. E se ci fate caso, scrostando tutte le stronzate che ci stiamo raccontando negli ultimi anni, il punto è lo stesso per tutti, cioè al di là di delle dinamiche del consumismo, al di là delle perversioni che si sono via via accumulate. La nostra cultura si fonda intimamente su quest'idea dell'unicità soggettiva. Il problema è che non la persegue più come la si perseguiva ai tempi, quando è nata, quando è stata messa a fuoco. Questo è qualcosa che parte alla fine del Settecento, ragazzi. È il primo romanticismo di Jena. C'era perfino Hegel in mezzo, ma i grandi nomi sono Novalis, Schleiermacher, gente di questa caratura, Schlegel. Allora, l'idea qual era? Che tu sei originale perché sei tu. E ciò che ti rende originale necessariamente è il fatto che la tua vita è solo tua, sei solo tu quello che vive i momenti e gli attimi significanti, sei solo tu quello che riesce a trarne una qualche, come dire, un qualche insegnamento, quella che è l'esperienza soggettiva, quella che i tedeschi chiamano Erfahrung. Ecco, quella, quando incontra il mondo, genera qualcosa di unico, perché lei è unica. E il mondo è molto più ricco di quanto non ci raccontiamo. Non c'è un significato nelle cose, ce ne sono tanti. E a seconda della tua lente, a seconda del tuo modo di ragionare, di vedere, di essere, tu ne vedi alcuni e non ne vedi altri. Quindi devi essere umile, tra l'altro, no? Il tuo punto di vista non è il punto di vista, è un punto di vista. Per quello vi dicevo prima, no? Guardate un po', sempre a livello di sincronicità, come tornano le cose. È bello quando qualcun altro pensa la stessa cosa che hai pensato tu, perché lui ci è arrivato da un'altra parte. Non so se questa cosa è chiara. E il fatto che siamo arrivati entrambi a quella conclusione la supporta, la rinforza, ci dice: guarda, sì, è tua, ma è anche mia, è nostra. È qualcosa che può essere messo a disposizione degli altri perché non è una mia ubbia, non è qualcosa che mi sono sognato, è effettivamente, no, una conferma. Adesso sto facendo un referaggio per una rivista e ho letto questo articolo dove c'erano degli studiosi, degli studi di genere che io non ho mai affrontato perché non sono di fatto il mio settore. E a un certo punto sono inciampato in una autrice di questi studi di genere che ha scritto una frase che è identica a una di quelle che leggerete nei miei saggi. Uguale. Dopo sembrava quasi presa. Ma lei ci è arrivata dagli studi di genere. Io ci sono arrivato dallo studio della sociologia dell'ambiente. Però alla fine siamo arrivati lì, sul fatto che c'è bisogno di prendersi cura del mondo, che la cura è una modalità di rapporto con il mondo. Capite? E il fatto che lei l'abbia pensato e l'abbia pensato anch'io, a me non diminuisce in nessun modo, anzi mi dice: vedi cazzo, che tutto sommato, al di là delle specificità d'approccio, c'è una sostanza, una serie di cose che sono comuni se pensi, se ragioni in un certo modo. Ok? Quindi, domande finora? Diciamo che esiste la famosa manina per chi volesse richiamare la mia attenzione, che sta lì davanti a voi, e che se no vado avanti, come si dice. Ok, allora diciamo che per il momento sono stato abbastanza chiaro. Bene, quindi allora abbiamo detto, tanto per riepilogare un attimo, il problema, il punto della conoscenza è che la si può fare in tanti modi diversi. Quello di cui vi sto parlando io è un metodo che, come dire, secondo me dà grandi soddisfazioni e implica però una serie di, come dire, una serie di presupposti dei quali forse è il caso di cominciare a parlare. Uno di questi presupposti ha a che fare con una relativa umiltà. Una relativa umiltà, ovvero sia nella rinuncia a pretendere di essere noi quelli che abbiamo il ruolo più importante in questo discorso. Non so se vi è mai capitato, può darsi di no, perché diciamo che sono delle esperienze un tantino più avanzate, suppongo, non so, può darsi, magari siete stati fortunati. Però, insomma, ci sono dei momenti quando scrivo in cui scrivo, ok? Dopodiché rileggo quello che ho scritto e dico: caspita, però, che belle cose che ho scritto, come se avesse scritto qualcun altro. Perché ci sono dei momenti nei quali tu non sei tu, sei qualcos'altro. Sembra esoterico, però non lo è di fatto, è un rinvio a quella che è la famosa dinamica io-sé, tanto per chiamarvela in causa, o al piccolo sé, al grande sé di cui parlava di Nietzsche. Ovvero sia il fatto che nel nostro modello di comprensione dell'essere umano, una delle prime cose alle quali dobbiamo rinunciare è il fatto che l'io esaurisca noi. Noi siamo ben più del nostro io. Solo che lì è un piccolo rompicoglioni che ha delle manie accentratrici e quindi tende costantemente a presentarsi come tutto quello che c'è. No? Jung diceva: è come pretendere che l'idea di coscienza esaurisca quella di psiche. Ecco, non è vero. La coscienza è una cosa, la psiche è un'altra. Altro, molto di più. E se non abbiamo questo tipo di rinvio e questo tipo di idea in mente, non ci spieghiamo come mai la conoscenza funzioni come funziona. Perché chi è quello che mette in ordine i materiali e mi fa fare il famoso Eureka di cui parlavamo un attimo fa, se non sono io? Eppure non sono io, perché lo so perfettamente che non sono io. Ecco perché vi dico che devo essere umile. Devo essere umile perché è sempre una parte di me, però è una parte di me che trascende la mia consapevolezza, il mio controllo, tanto per cambiare, no? Ecco perché vi dicevo, conoscere è un insieme di trucchi attraverso i quali distrarsi in ultima istanza, dopo ovviamente aver fatto il proprio lavoro di ricerca, di lettura e di studio. Questo chiaramente non è che, come dire, va saltato, però semplicemente applicarsi a studiare e a leggere non basta, perché poi devi lasciarsi fare in modo che dei processi profondi di cui non sei particolarmente consapevole, come dire, facciano la pasta, vogliamo prendere un'espressione da panettiere, lascino che l'impasto lieviti e ne venga fuori la torta, fondamentalmente. Quindi tu devi renderti conto del fatto che a volte sei più un ingombro che non una risorsa per te stesso. E se ci fate caso, questo è il tipico approccio orientale, no? Abbiamo parlato di Zen poco fa, ed è esattamente questo. Lo Zen è una smentita costante del grandissimo potere che noi attribuiamo alla parola e al pensiero logico-razionale. Uno dei tanti koan Zen cosa dice? Che cos'è Buddha? E la risposta è 600 libbre di seta. E tu dici, cazzo, cioè, tutti matti? Non so, tutti matti, ti stanno dicendo che Buddha non lo capisci con le parole. Che ci sono una serie di livelli dell'essere che tu non percepisci e non sai dire. Non è vero che non li percepisci, non li sai dire, ma li percepisci. E che quindi devi rivalutare un certo tipo di sapere che al momento è un tantino in disarmo, no? Quando Buddha sceglie il suo successore, non fa discorsi, sorride e gli porge un fiore. Fine. Quindi ciò che in qualche modo questo sapere orientale, per quanto ci serve, può dirci, soprattutto nello specifico, è esattamente questo, ovvero sia non fondarti soltanto su ciò che sai, su ciò di cui sei consapevole, su quello che hai letto, su quello che pretendi di sapere, su quello che devi sapere perché te l'hanno chiesto, nel caso di ovviamente progetti e finalità eteroimposte e via discorrendo, ma pensa anche, lascia anche che le cose vadano, no? Secondo il loro ordine. Cioè, tu sei un elemento del processo del conoscere, non sei il processo del conoscere. Ok? E il tuo essere elemento presuppone anche che a tratti lasci che le cose vadano per conto loro, senza che tu le, come dire, ingombri ulteriormente con le tue strategie pensate geniali, eccetera. Questo come può diventare operativo, tanto per farvi un esempio, magari provate a farlo. Io sin da quando ero studente, quindi non è che mo sono inventato dopo, io facevo così da studente. Io studiavo tanto, dopodiché smettevo di studiare una settimana prima dell'esame. Fine. Non rivedevo gli appunti, non rileggevo i libri, non facevo niente. Andavo in vacanza di solito, proprio non c'erano problemi di sorta, e poi andavo a fare l'esame. Fine. Perché? Perché se ci avessi rimesso le mani avrei soltanto complicato le cose. Guarda caso, se ci pensate, che succede? Che voi arrivate di norma all'esame con una pila di appunti alta così, li leggete fino proprio al momento in cui entrate, e dopodiché vi fanno la domanda e voi vi incastrate. E la battuta di solito è: oh, l'ho letto adesso e non me lo ricordo. La mia risposta di norma è: grazie al cazzo. Scusatemi, però di fatto è esattamente quello, perché tu non dovevi rompere le scatole a quel materiale, perché quello stava lì, era perfetto. Quando ci hai rimesso le mani con la tua ansia, con la tua preoccupazione, tutte queste cose, improvvisamente hai squadernato il tuo assetto mentale e lì per lì non ti ricordi più niente. Non so come spiegarlo, ce l'ho sulla punta della lingua, l'ho letto ieri, non so se vi tornano queste frasi, se vi sono mai capitate, l'avete mai pronunciate, ecco, è così, il problema è lì, perché noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi, nel noi stessi più ampio. Ovvio che questo ragionamento vale finché tu hai studiato, perché se non hai studiato, no, però finché tu studi e sei convinto di aver fatto quanto potevi fornendo il materiale al tuo processo cognitivo, poi lo devi lasciare andare un po'. Devi lasciare che delle parti di te che non sono il tuo io ne facciano qualcosa. Lo colleghino, lo mettano insieme in modo che tu sia in grado di spiegarlo, che tu sia in modo di fare le connessioni nel momento in cui te lo chiedono. Perché un altro dei grandi problemi che noi abbiamo, che voi avete spesso e volentieri, è che dice: oh, non mi ricordo niente. Ok, ma sei in sede d'esame? No. E allora perché ti dovresti ricordare qualcosa? Cioè, voi vi ricordate costantemente tutto quello che avete studiato e quello che avete conosciuto in tutta la vita? No. Voi vi ricordate quello che vi serve quando vi serve. Funziona così la memoria. La memoria intelligente è quella. Non ricordarsi tutto, perché sarebbe, no, un disastro. Non so se vi ricordate quello che scriveva Umberto Eco sulla benedizione del dimenticare. Però sarebbe una catastrofe. A voi quello che serve è potervi ricordare di ciò di cui avete bisogno nel momento in cui vi serve. Quindi il sapere dell'esame vi serve all'esame, non vi serve prima. Vi servirà dopo, ma un altro tipo di sapere, perché da quel sapere verranno gli strumenti di cui abbiamo parlato. Però la competenza specifica che vi serve per superare l'esame deve essere disponibile nel momento in cui fate l'esame. No, provateci. Fate una volta un esame dove non vi ricordate niente e andate a vedere se poi quando vi sedete lì continuate a non ricordarvi niente oppure improvvisamente le cose sono chiare e limpide e le sapete dire in modo eccellente. Perché funziona così. Perché conoscere è un'attività molto complessa, che avviene su tanti livelli di consapevolezza e inconsapevolezza. È un qualcosa che richiede un miscelarsi e un equilibrio che si conquistano pian piano. Quello è il diventare ricercatori. Nessuno nasce ricercatore. Magari hai una qualche, come dire, propensione per l'attività, però tutte queste, come dire, sfumature, tutte queste autocritiche, no? A volte sei troppo ingombrante, a volte vuoi dimostrare a tutti i costi qualcosa, a volte, cioè, devi saperlo, ecco perché l'autoascolto è una parte centrale del discorso, perché devi essere in grado di dirti da solo: oh, calma, non stai esagerando, stai andando da un'altra parte, stai sbagliando il fuoco, stai facendo delle cose, che è ovvio che ci sei tu, non è che non ci sei, però ci sei in parte. Del processo cognitivo, il risultato finale è come una grande cooperazione della quale tu sei in parte responsabile e in parte fruitore. E questo è il punto. Quando qualcun altro ottiene gli stessi risultati per un'altra di queste avventure intellettuali, hai una forma di conferma del fatto che non era, no, tanto sbagliato quello che stavi facendo. Ecco. Questo quindi credo che sia in qualche misura il problema della conoscenza. E il fatto che noi questa cosa l'abbiamo scambiata per un processo produttivo industriale, secondo me, è uno dei grandissimi problemi che abbiamo sulla qualità del conoscere corrente. Noi, oggi come oggi, escono poche cose che meritano, a mio giudizio modesto, di essere studiate e comprese. La gran parte è carta sprecata, anche da un punto di vista ambientale sarebbe meglio evitare, quindi forse la faccenda degli ebook tutto sommato ci aiuta. Però perché questo lo diciamo? Perché e veniamo al famoso Taylor, così poi andiamo un attimo di nuovo in break. Taylor era pazzo. Cioè, questo piccolo problema non lo affronta quasi mai nessuno, però la grande attività, la principale attività di Frederick Taylor, a parte misurare col cronometro la gente che faceva cose, era escogitare dei sistemi per non cadere dal letto di notte perché aveva degli incubi talmente catastrofici che normalmente andava contenuto. Quindi era un pazzo. E noi abbiamo questa strana tendenza ad affidarci ai pazzi per quello che dobbiamo fare. Perché prendete per esempio Calvino. Calvino era matto come una foca. Però se prendiamo per buono Weber, Calvino è alla base del capitalismo. E guarda caso il capitalismo è l'essenza del nostro sistema di vita. Quindi da dove ci viene questa cosa? Da un pazzo scatenato. È fantastico. E di nuovo, tutti i modi con i quali noi ci comportiamo oggi come oggi, quindi questa maniacale. Questo maniacale spezzettamento di qualunque cosa in comportamenti semplici, istantanei, banali, ripetibili da chiunque, anche questo è il frutto del pensiero di un pazzo, che per carità funziona in termini quantitativi. E quello è il grande problema. L'organizzazione scientifica del lavoro va benissimo in termini di produzione, però è devastante in termini di soggettività, di qualità esistenziale del lavoro, di tutta quella che è la sfera intorno al lavoro sulla quale si è focalizzato il discorso sul lavoro fino ad oggi. Ma voi pensate che la Repubblica fondata sul lavoro sia una Repubblica di gente che fa gli hamburger? No, perché parliamone di questa cosa, no? È una di quelle cose con le quali tutti si riempiono normalmente la bocca, ma non è quello il punto. Il lavoro è inteso come un'attività di qualità che permette di crescere, non soltanto di produrre. Per carità, la produzione è importante, ma al momento noi produciamo talmente tante cazzate che se anche ne producessimo qualcosa in meno non si offenderebbe nessuno, e temo che da questo punto di vista il Covid ce l'abbia sbattuto in faccia, che la gran parte delle attività non servivano. Quello è il problema. Facciamoli i conti, no? Ci è costato tanto questa situazione, è così scomoda, cerchiamo di imparare qualcosa. Quello che ci sta insegnando è che noi stiamo campando da decenni in un clima economico, in un processo economico che non ha senso. Serve soltanto a moltiplicare un qualche genere di ricchezza che poi, guarda caso, finisce nelle mani dei quei 15-20 di cui parlavamo prima, nella gran parte dei casi. Quindi, forse è il caso di pensarci a questa cosa. Perché non è proprio banale la questione. Perché noi, per alimentare questo processo continuo, e tra l'altro vi faccio presente che nel discorso della spirale della crescita infinita, il tono immaginale è assoluto. Perché noi sappiamo perfettamente a livello razionale che di crescita infinita non ce ne sono. Cioè tutto quello che noi vediamo è destinato a finire. Dalle stelle, alla Terra, a noi, alle imprese che mettiamo in atto, tutto questo finisce. Però, guarda caso, da un punto di vista della scienza economica, e qui mi viene da ridere, ma scusate, il processo di crescita economica è inarrestabile. Già questo dovrebbe in qualche modo, no? Suonarci un qualche campanello d'allarme, dice, c'è qualcosa che proprio non quadra in questo ragionamento. Però, per alimentare questo sogno, perché di fatto questo è, noi stiamo saccheggiando le riserve di qualunque cosa del pianeta. E per saccheggiare le riserve di qualunque cosa del pianeta mettiamo in atto delle strategie geopolitiche a dir poco scandalose, ci facciamo carico di tutto il problema dei migranti che in ultima istanza è quasi esclusivamente fondato su questo, no? Come vedete, ecco perché vi dico che queste impostazioni mentali non sono teoria, è prassi. È il sangue di quei poveracci che affogano nel Mediterraneo, sono le guerre che la Francia sta facendo per l'uranio e per tutti i metalli rari e le terre rare che improvvisamente sono diventate cruciali per tutti i nostri telefoni e tutte le nostre tecnologie. Tutto questo è anche ambiente. Non so se è chiara la questione. Io non posso... Il bello della nostra cultura, come vedremo nel prossimo frammento, è che è talmente brava nel separare i contenuti, le idee e quelle che pretende essere le aree di interesse, che ti dice, vabbè, ma tu studi l'ambiente, mica devi studiare disuguaglianze, mica devi studiare il fatto che ci siano gli schiavisti che portano via gente dai posti per fare in modo che poi a un certo punto qualcuno possa sfruttare le miniere al posto loro. No, non ti interessa a te, tu studi solo l'ambiente. Solo che, come faccio io a limitare il campo semantico di un oggetto enorme come quello di ambiente, perché noi vedremo che ambiente è una parola che inganna, come anche mondo, no? Bello dire il mondo, ma che intendo io per mondo? Che ho mai sperimentato che possa dire di essere mondo? Sono strategie linguistiche con le quali ovviamente non abbiamo grande dimestichezza, perché come vi dicevo prima, gli strumenti per riconoscere questi aspetti non ce l'abbiamo più, per cui noi diciamo una cosa e ci sembra d'averla fatta, ci sembra d'averla lì, che siano cose coincidenti. Non so se vi ricordate quel famoso quadro di Magritte che dice questa non è una pipa, e tu lo guardi e dici come no, è una pipa. No, è il quadro di una pipa, però questo piccolo anello te lo sei perso. E questo vale per una montagna di altre questioni, no? In questa cultura in particolare vale per il discorso dell'annuncio, no? Noi abbiamo perso di vista che la saggezza popolare ci raccontava da tempo che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? Noi diciamo una cosa ed è come se fosse fatta. Abbiamo il ministro e ci dice ok, andiamo tutti in presenza perché tanto le strutture sono in grado di reggere. E noi ok, andiamo. Dopodiché vedremo se saranno in grado di reggere, no? Oppure ci dicono abbiamo abolito la povertà e lì gli sghignazzi si sprecano. Però qualcuno poi ci crede. Non so se la cosa vi è chiara. Cioè la grandissima parte di ciò che facciamo noi oggi è annunciare cose che poi non accadono. ma siccome abbiamo la memoria dei pesci rossi, quello che conta è l'effetto di brio e di entusiasmo che viene dall'annuncio. Cioè, ok, abbiamo sconfitto la fame nel mondo. E tutti, sì, fantastico! Dopodiché continuano a morire tutti. Però il tuo immediato risultato l'hai ottenuto. Non so se la cosa è chiara. Questo però funziona semplicemente perché la gran parte dei processi che ci permetterebbero di riconoscere le dinamiche in questione non sono più a disposizione. Io non sono un complottista, lo dico subito, quindi non credo che ci sia una specter a monte che sta facendo sì che la gente si rincoglionisca. Credo che questo accada per una serie di scelte purtroppo non particolarmente provvide che abbiamo messo in atto quando abbiamo cominciato a costruire la cultura nella quale viviamo oggi. Però certo che è una cosa che merita un minimo di attenzione. Io credo che si tratti di fatto della circostanza che chi è un po' più intelligente e furbo degli altri si accorge di queste dinamiche e le sfrutta a suo favore, ma le dinamiche stanno lì da prima. Questo è il problema. No, sono dinamiche intrinseche nella manifestazione. Quando si cominciò a dire che bisognava comunicare ciò che si faceva, i pensatori più attenti dissero subito: andrà a finire che non si farà altro che comunicare, non si farà più nulla. Ed è esattamente quello che è accaduto. No? Tu passi le ore a cercare di trovare i modi più efficaci per dirmi quello che hai pensato, e poi alla fine quello che hai pensato diventa insignificante perché hai trovato i mezzi pratici, per cui lì quella è la parte più, come dire, meno importante, anche perché è quella più complessa, quella più faticosa, quella che non ti assicura nessuna vittoria in ultima battuta, no? Quindi è molto meglio che crei un'ottima macchina comunicativa e le fai dire delle cose che sono quelle che gli altri vogliono sentirsi dire, e hai realizzato il populismo. Non dici niente di originale, dici semplicemente quello che gli altri si aspettano che tu dica. E se lo dici bene, come hai imparato, ottieni dei risultati. Capite che tra questo e conoscere c'è un certo dislivello, un certo gap. Ok, come vedete, nel frattempo ci stiamo facendo anche un'idea del rischio ambientale in termini di soccorso negli impianti, perché Gianluca quello fa, quindi stiamo osservando una serie di scene un attimo così crude. Eccetera, eccetera. Bene, allora direi che pure per il momento ci brecchiamo, facciamo un quarto d'ora di sosta e poi ricominciamo. Se qualcuno ha voglia di richiedere qualcosa, all'inizio della prossima frazione facciamo un momento di giro di tavolo virtuale. A dopo.